Fred.
This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Buongiorno, martedì 28 aprile, cominciamo anche questa mattina il nostro appuntamento, giornata piena, e ovviamente ci sono con me Chiara e Angela, buongiorno.
Buongiorno.
Che bello, vi sento una a destra e una a sinistra in stereo.
Sì. E, ma ci senti allegre, perché mancano solamente 6 giorni e poi si può trapasseggiare.
Infatti mi chiedo come faremo dopo, quando usciremo. Beh, voi però, io ancora ce l'ho per 2 settimane almeno, però voi comincerete ad andare in giro, non solo sul terrazzo come fa la Prudenzi, che ogni tanto non c'è perché cammina sul terrazzo e sviluppa così delle amicizie con i vicini di terrazzo. Vabbè, allora iniziamo con i compleanni, come sempre. Anche oggi ce n'è parecchi, devo dire, no? Diversi. Intanto il compleanno di Penelope Cruz, che ovviamente la nostra Nicoletti ha intervistato.
Dovremmo dire
quelli che non ha intervistato, che stiamo meno. Per esempio.
Beh, sicuramente Lionel Barrymore non l'ha intervistato.
Credo anch'io che non sia stato possibile in quel caso. Vogliamo ricordare chi è Lionel Barrymore?
Beh, è un attore e è il capostipite della famiglia Barrymore. Di Drew è sua nipote, è una famiglia di attori, insomma, che sono passati il testimone durante i decenni, quindi una delle grandi famiglie di Hollywood.
Cioè era il nonno di Drew Barrymore.
Era il nonno.
E anche il compleanno di Jessica Alba, che è un po' scomparsa, no? Cosa sta facendo?
Ma non sui social. No, durante questa quarantena è attivissima con le figlie e fa delle le figlie ovviamente belle come lei, perché difficile, ecco. E sono molto divertenti in realtà, quindi non so cosa stia facendo a livello cinematografico, ma in quanto attività sui social durante il lockdown Jessica Alba è tra le top.
Come tutti del resto, si scatenano tutti,
sì,
sui social
tutti.
In questo lockdown. Il 28 aprile era anche nata Caroline Jones, che è famosissima per essere stata la Morticia
della famiglia Adams. Della serie degli anni 60, sì, bellissima. E sarebbe stato anche il compleanno di Zinnemann, che è il regista di Mezzogiorno di Fuoco, insomma il western per eccellenza, ma anche di Da qui all'eternità, quel melodrammone con la scena di culto Burt Lancaster e Deborah Kerr stesi sulla spiaggia a baciarsi con grande passione e le onde che si infrangono sui loro corpi. Basta, mi fermo qua.
Comunque il 28 aprile, insomma, è nata parecchia gente del mondo del cinema. Per esempio, questa l'ho inserita io, è Beba Lonkar, perché me la ricordavo da piccola, mi ricordavo questo nome strano, che poi era tra i protagonisti di Signore e Signore di Germi.
Non so, è stata un sogno erotico la Lonkar degli italiani, quindi hai fatto bene a ricordarla.
E invece è il compleanno di un famoso attore svedese, un bell'uomo, dice Nicoletti, probabilmente lo avrà intervistato perché era nel cast del film di chiusura a Venezia lo scorso anno.
È sfuggito.
Lo gentilmente ogni tanto mi abdico in favore dei miei
colleghi.
Dei miei colleghi, e quindi qualcuno l'ha fatto al mio posto, Clive.
Cioè abdico sembra quasi dei miei sottoposti, non so se il tono era un po' quello, l'abbiamo fermata.
L'ho detto un po' apposta,
sì, perché la sua prospettiva è quella, ecco, non è che sembra, è così, lei abdica in favore degli altri. Comunque Claire Bank era anche il protagonista di The Square, quel film bellissimo che ha vinto Cannes qualche anno fa. Cosa vorrei dire? Vorrei dire intanto che oggi tra gli ospiti abbiamo degli ospiti, e il primo che intervisteremo fra poco è il direttore del Torino Film Festival, Stefano Francia di Celle. Poi credo che la Nicoletti volesse dire qualcosa sulla sua mamma cinematografica, lei che vede tutti un po' nell'ottica dei parenti, no?
Oddio, questo già è il momento.
No, se vuoi ne parliamo dopo allora, parliamone dopo, dai, lasciamo gli ascoltatori in ansia, immagino che avranno un'ansia incredibile per sapere di cosa ci volevi parlare. Noi ci ascoltiamo la prima canzone e poi torniamo fra poco insieme a Stefano Francia. E come vi abbiamo anticipato, questa mattina abbiamo con noi il direttore del Torino Film Festival, Stefano Francia. Buongiorno. Stefano Francia di Celle, lo dico bene, completo. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi.
Ciao Stefano. Allora, cosa dire su Stefano Francia? Lo conosciamo da un sacco di tempo, è collaboratore di tanti festival, responsabile insieme ad Alberto Barbera fino allo scorso anno di Venezia Classici, tra le colonne di Fuori Orario, insomma è collaboratore della Fondazione Prada con tanti progetti. Insomma, adesso se dovessimo menzionare tutto il tuo curriculum esauriamo subito il tempi, però direi di cominciare parlando del Torino Film Festival, che la scorsa settimana ha annunciato che andrà avanti sicuramente online, e se non online, se le cose si risolveranno credo anche in una formula diffusa, ma insomma ce ne parla meglio Stefano Francia, neo direttore eletto nominato credo a dicembre, se ricordo bene. Certo, una bella sfida iniziare in questo momento.
Sì, una sfida particolarissima, tra l'altro in cui ci sono tre personalità nuove nel progetto del Torino Film Festival. Io, il direttore del Museo del Cinema Domenico De Gaetano, e il presidente del Museo del Cinema Enzo Gigo, tutti e tre che affrontano il loro mandato proprio in questo periodo, perché siamo stati tutti nominati nella seconda metà del 2019. E quindi ritrovarsi con questo grande emergenza del coronavirus è stato molto problematico, innanzitutto perché il Torino Film Festival è prodotto dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, quindi ci sono molti problemi legati al museo, però poi c'è anche il festival, che è una delle attività del museo insieme a tante altre di cui voi sicuramente avrete parlato in passato, e quindi c'è stato anche un senso di equilibrio nel proteggere il Torino Film Festival rispetto alle altre manifestazioni, un equilibrio anche proprio finanziario, nel senso che poi appunto il bilancio del festival viene da risorse assegnate dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino, dalla Fondazione Compagnia San Paolo e dalla Fondazione CRT, però in un'ottica di sostegno al Museo del Cinema che produce il Torino Film Festival. Questa è un po' una particolarità del Torino Film Festival che appunto ci tengo a precisare, proprio perché noi dobbiamo anche confrontarci con i nostri colleghi del museo che non si occupano del festival. Certo. Cioè il Museo del Cinema ha molti dipendenti che sono impiegati su varie attività, tra cui anche il Torino Film Festival.
Quindi già in una situazione normale, scusa se ti interrompo, sarebbe comunque complesso, perché è una macchina che ha diversi aspetti.
Sì, no? Sì. Tra l'altro con il mio arrivo e con l'arrivo del nuovo direttore è in atto anche un'azione di riorganizzazione delle attività, del personale, dei progetti, quindi questa emergenza coronavirus è venuta proprio nel momento in cui stavamo anche iniziando a mettere mano al progetto complessivo della città. Il Torino Film Festival è il festival più importante di Torino, e attorno al festival ci sono anche moltissime collaborazioni con tante realtà culturali torinesi con cui io avevo proprio personalmente iniziato a dialogare nei primi due mesi dell'anno, e questa situazione ci ha portato quindi, per rispondere alla tua domanda, a reagire a questo caos, perché non lo definirei in altro modo, perché veramente ogni giorno lo scenario cambia, e con il messaggio che il progetto culturale del Torino Film Festival prosegue, anzi si consolida con alcune scelte che sono state comunicate, pensando in qualche modo al futuro, cioè pensando già al 2000, già sapendo che l'edizione vera e propria del festival sarà comunque quella completa, quella immaginata dal museo, sarà probabilmente nel 2021, perché nel 2020 comunque ci saranno delle limitazioni. Sulle sale per il momento siamo in attesa delle disposizioni, noi speriamo tantissimo nel ritorno in sala già a settembre, con i festival previsti in quel periodo regolarmente fatti nelle modalità, anche quelle però un po' particolari, perché comunque le ripercussioni ci saranno per un po' di mesi, e comunque il progetto culturale va avanti, e questa idea, questa necessità di andare sul web per essere pronti in caso di emergenza la vogliamo trasformare in una sfida culturale, quindi ci prendiamo un po' di tempo per fortuna ci sono un po' di mesi, per studiare una formula sul web che possa accompagnare poi il festival sempre, anche quando torneremo nelle sale, speriamo di tornare in sala appunto a novembre. E in più il messaggio che è stato dato proprio dal Presidente tra le prime anticipazioni è che se torniamo in sala, torniamo in molte più sale del solito, e questa è una bellissima notizia. Nonostante appunto i problemi economici che affliggono l'ente, c'è l'intenzione, anche grazie proprio a un dialogo stretto con le istituzioni, di andare a sostenere le sale torinesi grazie a un contributo ad hoc per fare un programma itinerante che gira nei quartieri della città, anche andando fuori città. In realtà pensiamo anche al contesto metropolitano, un po' sul modello della Berlinale e di altri festival nel mondo che riescono a coinvolgere un contesto urbano complesso.
Quindi non più le 9-10 sale di prima, ma di quante sappiamo di quante
ma
sale?
L'idea è di andare in 10 cinema. Magari le sale, l'idea adesso appunto lo stiamo già studiando il progetto, però ad esempio in una multisala potremmo andare non occupandola completamente, ma occupando una o due sale di quella multisala, tenendo anche presente che gli esercenti, se tornano in sala, speriamo a settembre, avranno comunque, vedono in novembre un periodo molto buono per il rapporto con il pubblico che affolla, che segue con interesse le uscite di quel periodo, e quindi non vogliamo andare anche a a obbligare alcuni esercenti a scegliere tra il grande film che esce in quel periodo e il Torino Film Festival. Vogliamo arricchire il panorama delle uscite di quel periodo e non entrare in competizione con i distributori che proprio nell'ultima settimana di novembre magari escono con dei film importanti. È sempre stato così in Italia, come voi ben sapete.
Bene, stiamo parlando con Stefano Franciadicelle. Vorrei dare la parola ad Angela, se vuole proseguire.
Sì,
lei.
Ho una domanda da fare a Stefano. Tra le belle notizie mi sembra che ci sia quella che il festival si è aperto in maniera proprio davvero evidente alle donne, al mondo femminile, non solo perché ci sono moltissime consulenti di peso, tra l'altro insomma un nome su tutti quello di Natalia Aspesi, ma Sofia Nadalini, Rita Di Santo, Grazia Paganelli, c'è Caterina Taricano agli eventi speciali, Emanuela Martini che curerà la retrospettiva, ma soprattutto c'è una vice direttora che è Fedra Fateh, che è un'avvocata, scrittrice iraniana, e che seguirà un progetto in particolare, cioè Women in Cinema. Ecco, io vorrei saperne qualcosa di più.
Sì, allora la scelta di Fedra è stata immediata, perché appunto appena sono stato nominato ho voluto verificare la questione del 50-50 per il 2020, il protocollo che molti festival hanno firmato, tra cui il Torino Film Festival. L'ho studiato molto, mi sono messo in contatto con chi l'ha ideato e con chi l'ha applicato nel mondo, e mi sono reso conto che è un progetto che va poi interpretato, non è un protocollo rigido, è un'impostazione che lavora anche proprio sulla diversità culturale, cioè diciamo semplificando molto è un progetto che valorizza la creatività femminile e la professionalità femminile, però poi in realtà è anche tutta una serie di suggerimenti e indicazioni sulla possibilità di coinvolgere culture diverse nel mondo. E il fatto di coinvolgere Fedra quindi ha avuto innanzitutto è stato un importante coinvolgere in questa riflessione, proprio perché lei è avvocato esperta di diritti. Poi il fatto di essere iraniana, però da molti anni attiva a New York, e quindi avere anche la doppia cittadinanza, ho visto in questa sua propria fisionomia particolare un'opportunità di cogliere le differenze culturali in un contesto però ampio, in cui ci rendiamo conto che siamo in una grande famiglia umana, ma che le culture vanno protette e anche armonizzate in un dialogo. Quindi ho visto in Fedra un'alleata enorme per questo principio che voglio applicare in tutta l'attività del festival, quindi appunto come dicevi tu Angela, nella squadra, nella selezione, nella creazione dei progetti speciali e anche proprio nell'attenzione internazionale globale che in qualche modo il festival ha sempre avuto dalle origini, perché il festival Open Space ha avuto questa grande festival cinema giovani, ha sempre aperto gli orizzonti del mondo ai suoi spettatori, ma lo vorrei fare in maniera più forte, anche perché poi, come sai Angela, il Torino Film Festival non deve avere dei film enormi di interesse commerciale molto spiccato, ma vuole proprio andare a cogliere i talenti nel mondo, opere prime e seconde, oppure i documentari d'autore, che è la sezione di Davide Oberto, e quindi possiamo anche permetterci il lusso, tra virgolette, di andare a trovare dei film molto indipendenti, a valorizzare, a fare anche quello che io vorrei dimostrare, che sul cinema delle donne si può fare di più se questo cinema delle donne lo si va a cercare, nel senso che è vero che le donne fanno meno film perché non arrivano, diciamo, il meccanismo di produzione attuale non permette loro di portare a termine tutti i progetti che loro sono anche proprio meno numericamente nell'industria cinematografica. E quindi il Torino Film Festival vuole dimostrare in qualche modo che dando più spazio alla creatività femminile i risultati possono rappresentare un dialogo e un'apertura verso nuove forme di espressione artistica.
E continuiamo.
Women in Cinema.
No, scusami, no, dobbiamo fermarci solo un istante. Ci ascoltiamo una canzone e continuiamo a parlare del prossimo futuro Film Festival, Torino Film Festival, con Stefano Francia di Celle dopo, fra qualche minuto. The Soup of the Day, The Morning Show di Fred Film Radio in italiano. Parliamo della prossima edizione del Torino Film Festival insieme al suo direttore Stefano Francia di Celle. Stavamo parlando, già Stefano ci hai dato qualche cenno sulle sezioni, per cui magari continuiamo
con questo
discorso.
La sezione, appunto, la sezione Women in Cinema poi verrà ben presentata più avanti, perché è proprio un progetto sperimentale, tra l'altro, in cui stiamo coinvolgendo anche esperti di diritto, rappresentanti della cultura. Giulia Carluccio, ad esempio, mi piace citarla perché anche lei è una figura importantissima nello scenario della cultura cinematografica torinese e nazionale, è la prorettrice dell'Università di Torino ed è anche la presidente della Consulta Universitaria delle Cattedre di Cinema in Italia, e con lei appunto mi sono confrontato subito per la realizzazione di questo progetto, e anche Sofia Nadalini, che è stata citata prima da Angela, è proprio un'idea di coinvolgere le giovanissime generazioni che si sono appena formate in storia e critica del cinema nel processo di selezione dei nuovi film, quindi in quel comitato di selezione che è rigorosamente 50-50, anzi c'è una quota femminile in più, c'è anche l'idea di avere tante voci diverse, cioè non un gruppo compatto, ma ognuno di loro rappresenta un'idea di cinema che mi piace sia rappresentata in una sorta di collettivo che poi ha lo scopo di portare dei film verso il pubblico che hanno possibilità di piacere. Voi sapete, appunto, uno dei problemi del Torino Film Festival e di altri festival di livello simile a quello di Torino è che poi i film non escono in sala. Per dirvi solo una cosa, il film che ha vinto l'anno scorso il Torino Film Festival non ha distributore in Italia, quindi per ovviare un po' a questa situazione difficile della distribuzione in Italia ho immaginato questo comitato con lo scopo proprio di avvicinarsi verso un pubblico, di creare anche una discussione attorno a idee di cinema diverso.
Io vorrei che tu ci dicessi qualcosa su un'ultima sezione, non ultima tra le tante che ci saranno, insomma, ma un'ultima che verso la quale io ho interesse, che è la sezione restauri, perché tu, non dimenticando un tuo grande amore, hai anche immaginato questa sezione Back to Life che è proprio dedicata ai restauri.
Sì. Io l'ho immaginata proprio pensando di inserirmi in armonia in tutto quello che esiste nel mondo, perché è un settore che amo molto e i miei anni alla Biennale con Alberto Barbera sono stati straordinari, ho imparato tantissimo e ho immaginato questa sezione pensando a dei film piccoli, quindi non a dei classici, non ci saranno classici in quella sezione, ci saranno dei film piccoli che non sono, per ragioni distributive o produttive, non hanno avuto una risonanza grande o addirittura non sono stati distribuiti, e comunque dei casi di film fuori formato, ci saranno dei cortometraggi, ci saranno dei documentari, cioè tutto quello che di solito non c'è in Venezia Classici, salvo casi particolari, ma non c'è neanche in Cannes Classic o a Berlinale Classic. Quindi è una sessione che diciamo si avvicina anche un po' al Museo del Cinema, nel senso che sono consapevole poi del fatto che in questo festival è parte integrante del museo, e quindi va a creare degli eventi veri e propri con questi film veramente riscoperti. E la cosa fondamentale che io chiedo a tutte le cineteche, sto parlando soprattutto con cineteche di questi progetti, è che ci siano delle persone vive che li riportino in vita questi film, quindi non solo il restauro digitale o in pellicola, ma proprio delle testimonianze, se possibile il regista, se non è possibile i collaboratori, gli eredi, o anche delle persone fortemente legate agli argomenti del film. Quindi il back to life è proprio riportare in vita anche le storie di alcuni film dimenticati o maledetti, perché c'è anche il tema dei film maledetti, no? Film che per varie ragioni sono stati censurati o bloccati.
Beh, direi che, Angela, noi siamo pronti, no?
Sì, poi noi siamo...
Da diversi anni siamo media partner, per cui insomma siamo felicissimi che sia tutto così exciting, dalle parole di Stefano Francia. vogliamo ricordare le date, perché ancora non l'abbiamo fatto, che sono quelle... Sì. Mi sembra comunicate originariamente, giusto? Dal 20 al 28 novembre.
Dal 20 al 28 novembre, e sulla carta appunto ci sono anche delle idee di sfruttare bene gli spazi della città di Torino, non solo le sale di cui abbiamo già parlato, ma anche alcuni spazi particolari degli eventi che abbiamo pianificato. Vedremo se riusciremo a farli, però insomma questo dialogo sugli spazi comunque verrà sicuramente poi sviluppato anche per i prossimi anni. Ci avviciniamo alla 40ª edizione e quindi arriviamo anche vorremmo arrivare con il museo e con le istituzioni a creare sempre di più una forza attorno al festival e a offrire anche il festival come occasione di scambio di cultura cinematografica a tutta la regione. Vogliamo infatti andare, ecco, un altro progetto che abbiamo è di, a parte la città metropolitana, di sviluppare dei progetti speciali che poi durante l'anno vengano realizzati con realtà culturali della regione. Ci sono già delle realtà importanti come Piemonte Movie, noi abbiamo cercato anche in quel caso di unirci alle realtà già presenti, ma di rafforzarle grazie al dialogo privilegiato che abbiamo con la Regione Piemonte in questo momento, così come con il Comune di Torino.
Va bene, grazie. Grazie molte a Stefano Franciaticelli, tra l'altro nel comitato di selezione, senza fare così discriminazione, però ho visto che c'è anche un'amica che è Rita Di Santo, che insomma vive a Londra come me, che vedo ogni tanto, mi fa molto piacere, e vorrei dire, non l'ho già detto, che siamo pronti. No, ti faccio una domanda, forse si sa già, però io non lo so. Quindi questo significa che non ci sarai a Venezia quest'anno con Venezia Classici?
No, è stata una scelta, non ci sarò sicuramente, è stata una scelta condivisa con Alberto Barbera, derivante dal fatto che il progetto di Torino è molto impegnativo e non mi è veramente possibile concentrarmi su altro. Tra l'altro è un anno anche in cui io non collaboro con la RAI in nessun modo, proprio per potermi concentrare su gettare le basi anche di una macchina organizzativa nuova. Stiamo ideando anche modi di lavorare leggermente diversi dal solito, che e tra l'altro su questa innovazione poi il coronavirus ha dato ancora uno spinto in più, perché certo, in qualche modo lavorare a distanza in queste settimane ci ha obbligato a delle modalità nuove su cui stiamo lavorando. Quindi Venezia Classici non lo curerò quest'anno con Alberto Barbera.
Va bene, ci vedremo a Torino allora, speriamo anche di poter andare. Perfetto. In sala, aggiornaci di tanto in tanto, comunque non esiteremo a disturbarti anche noi se avremo bisogno di sapere qualcosa. Grazie ancora e buona giornata. Stefano Franciaticelli, direttore del Torino Film Festival.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Stefano.
Ciao Stefano, grazie. Ciao. E anche questa mattina parliamo nel nostro appuntamento con Fred Stream delle serie che si possono vedere in streaming, e ce ne parla la nostra Chiara Nicoletti.
Eh sì, perché è una di quelle uscite da Fred Stream / Premiere, perché parliamo del Principe Dimenticato di Azanavicius, si chiama Michelle? Azanavicius? Aiutatemi, visto che no, le sbaglio tutte ormai.
Sicuramente non si chiama Michelle, non mi ricordo come si chiama di nome, ma
vabbè,
non si chiama
però, quindi
Paul? Non me lo ricordo, forse Michelle.
Sì, sì, scritto M-I-C-H-E-L.
No, Michelle.
La pronuncia. Okay.
Michelle, allora Michelle, hai ragione, vedi che ti ho sgridato per niente.
Infatti ho sbagliato io a chiedervi un parere, perché doveva uscire con 01 Distribution e invece ha optato per un'uscita digitale su Amazon Prime Video dal 17 aprile, dal 24 aprile, era quelle della seconda tornata di Amazon Prime Video che avevamo anche annunciato, ed è una fiaba. Diciamo così, una fiaba anche voglio dire per grandi e piccini, con protagonista Omar Sy nella parte di un padre ormai vedovo di una ragazzina a cui racconta ogni sera per farla addormentare una storia, e raccontandole una storia ci porta in questo immaginario fervido di questo padre che si vede come principe indiscusso di una fiaba dentro un set cinematografico stile Hollywood, quindi molto nostalgico e inevitabilmente un po' anche un coming of age, perché in realtà parla di come crescendo questa figlia inevitabilmente i suoi principi e i suoi miti non siano più i genitori, e in questo caso il padre, quindi insegna un po' a lasciare andare certe cose che fanno parte dell'infanzia di un figlio che quindi vengono, come dire, sostituite da nuove avventure, diciamo così. Ovviamente c'è anche Bernice Bejo, che se non sbaglio è la moglie di Azanavicius.
Lo volevo dire io, per la novella 2000 che c'è in me, ricordare che Azanavicius è soprattutto è conosciutissimo per The Artist, no? Il film che ha vinto l'Oscar un po' di anni fa, parecchio ormai, credo fosse del 2011 o 2012, è il marito della bellissima Bernice Bejo. Ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco, sempre qui nel morning show di Fred Film Radio, che si chiama The Soup of the Day. E parliamo ancora di Fred Stream, e la nostra Angela ci parla di Tyler Rake.
Che pensa un po', Federico? Anche questo a suo modo è un coming of age, nel senso che il protagonista, che è quel gran figo di Chris Hemsworth, si può dire o siamo in fascia protesta? Posso dirlo?
Si può dire, certo.
Ecco, allora, quel gran figo è un mercenario che viene arruolato per salvare la vita al figlio di un boss che è stato rapito. Non vi dico come va a finire, perché tanto questi vanno a finire tutti allo stesso modo. Grandi colpi di scena, inseguimenti, sparatorie, ho perso il conto del numero dei morti dal primo minuto all'ultimo, tanti, però ci si diverte. Insomma, un film fracassone prodotto dai fratelli Russo, che sono quelli anche dietro a Avengers The Endgame. Insomma, la cosa più divertente è pensare che questo film è stato girato da un esordiente. Insomma, a pensare ai nostri esordienti si rimane con la bocca aperta. E non solo, un esordiente che non aveva mai fatto niente prima, ma faceva lo stuntman. Insomma, credo che non ci sia da aggiungere altro.
Ma incredibile comunque che venga data fiducia così a un giovane regista che non ha mai fatto niente prima per un film ad alto budget.
In America lo fanno spesso, sì, lo fanno spesso, di prendere, questi sono uomini che stanno dentro la macchina, certo. Prima aveva fatto lo stuntman, poi aveva fatto il capo degli stuntman, insomma era uno che ha sempre lavorato anche con i Russo, quindi sapeva benissimo cosa doveva fare, però è davvero una sorpresa, anche perché il film è concitatissimo, cioè un'inquadratura via l'altra, quindi insomma ci voleva anche una bella mano per girarlo.
Certo, sicuramente con la sua esperienza da stuntman sarà stato particolarmente realistico nella gestione poi di questi, degli inseguimenti, di tutti quegli aspetti tipici di dei film d'azione, no? Per cui magari
sì, sì, è proprio action puro al 100%.
Vogliamo ricordare, perché non l'abbiamo fatto ieri, ci siamo scordati, il film che ha vinto gli Young Audience Awards che si sono svolti nel corso dello scorso weekend, ne abbiamo parlato anche con Fabia Bettini, la competizione europea che coinvolge, anzi non solo europea, perché credo che ci siano anche, credo, anche l'Australia, anche altri paesi.
Sì, c'è qualche paese extra europeo.
Che riguarda appunto i film per i ragazzi, e il film che ha vinto è un film italiano, vero Chiara?
Eh sì, è Mio fratello rincorre i dinosauri, che noi avevamo visto alle giornate degli autori e che ha come protagonisti Isabella Aragonese, Alessandro Gassman, e c'è anche la presenza di Rossi De Palma, e è tratto dall'omonimo romanzo di un autore che è Giacomo Mazzariol, che ha scritto della sua famiglia. Il film è la storia di Jack, questo ragazzino che ha sempre desiderato un fratello, e gli nasce un fratello specialissimo, per lui un supereroe. Il fratello in realtà si chiama Joe ed ha la sindrome di Down, ed è una favola perché è strutturata così, seppur una storia vera sulla diversità, ed è molto delicato, ed era stata una sorpresa alle giornate degli autori, e io non sono sorpresa che abbia colpito il cuore dei più piccoli, dei giovani adulti dei Young Audience Awards.
Ci ascoltiamo un'altra canzone, torniamo fra poco con una sorpresa. Yeah, we turning it up. E questa mattina troviamo anche nel nostro Soup of the Day, il nostro morning show, Chiara Valenti Omero, presidentessa dell'AFIC, l'associazione dei film festival italiani, che abbiamo già sentito nei giorni scorsi. Tra l'altro Chiara è la direttrice di un festival meraviglioso dove io ho avuto la fortuna di partecipare anni fa come giurato. Sono stato benissimo, devo dire, a Trieste in quell'occasione. Buongiorno a Chiara Valenti Omero.
Buongiorno a tutti, buongiorno Federico, ti aspetto sempre di nuovo a Trieste.
Speriamo.
Quando sarà possibile. Di nuovo.
C'è anche Chiara con noi.
Se non riesce mai a venire a Trieste invece, con tutto che
sì, tu hai avuto sempre un tempismo sbagliato, una volta eri incinta, una volta
aveva la bambina,
però ho fatto anche la giurata, quindi me lo sono comunque vissuto virtualmente.
Allora, abbiamo già parlato qualche, credo due settimane fa, Chiara ha intervistato Chiara Valenti Omero per parlare della situazione dei festival in questo contesto, diciamo, di lockdown. Ieri è arrivata la notizia di, a parte che vorrei dire che siete super attivi, perché ogni momento c'è una notizia nuova, però questa cosa mi è sembrata molto carina, che riguarda un'app che è stata lanciata, che è disponibile sugli store di Google Play, di Apple Store, e che racchiude, comprende tutti i 75 festival che sono associati con l'associazione. Vorrei che tu ce ne parlassi un po'.
Grazie, siamo super attivi, devo dire, lancio una freccia a favore del nostro nuovo ufficio stampa, perché noi lo siamo sempre stati, ma si vede che comunicavamo male, quindi devo dire grazie a Debora e a Ilaria, che in questo momento ci stanno dando un supporto molto importante nel comunicare appunto le notizie, perché fare le cose ma non saperle comunicare è come non farle, anzi peggio. Sì, ieri abbiamo lanciato questa app che raccoglie i 77 festival di AFIC. Tra l'altro io sono particolarmente contenta da presidente, perché se ne stanno aggiungendo, o comunque ci stanno arrivando richieste di associazione quotidianamente, per cui evidentemente insomma si coglie il valore del fare rete, dell'essere uniti, quanto mai, insomma, soprattutto in un momento come questo, che è difficilissimo, che stiamo vivendo. È un'app che in pratica raccoglie appunto all'interno tutti i festival, li promuove con quella che è la scheda e gli eventi di ognuno di noi. Siamo dei festival estremamente eterogenei, per cui ed è la nostra ricchezza, direi, da questo punto di vista, perché ci sono festival di grande portata come Torino piuttosto che Pesaro o o le giornate degli autori ad altri magari di più piccole e medie dimensioni, come posso essere io, come può essere insomma, non so, Molise Cinema, 16 Corto, eccetera, giusto per citarne qualcuno. E ogni festival quindi viene rappresentato, ma la cosa interessante è che è soprattutto un'app dedicata al pubblico, e quindi l'idea era che se tu sei in giro per l'Italia, quando ancora ci immaginavamo di poter essere appunto in giro per l'Italia, e sei un appassionato di festival cinematografici o comunque di cinema, scarichi l'app, che chiaramente è gratuitamente, e vedi nei dintorni, nell'arco di quanti chilometri da dove sei, se c'è un festival in corso, se c'è un festival che sta per iniziare e via discorrendo. Ecco, quindi è un mezzo dedicato sì a chi fa parte del nostro mondo, ma è soprattutto aperto al pubblico.
Certo, è comunque molto molto utile anche per noi, Chiara Nicoletti, perché io l'ho appena scaricata,
sì, Madonna,
l'ho aperto, c'è l'elenco con il
adesso.
Calendario di tutti i festival, già abbiamo un calendario che ci è comodissimo.
Sì, ecco, tra l'altro è un calendario che in questo momento sta...
Vabbè, certo, magari è un
po'
dei problemi, perché insomma non è che siamo in una situazione normale, però, però insomma è sicuramente utile. Poi è incredibile realizzare quanti sono i festival italiani, sono tanti.
E pensa che ce n'è una minimissima parte qui, perché ce ne sono. Noi peraltro abbiamo lanciato anche, magari ne parliamo un'altra volta, un questionario che sta in questo momento mappando non solamente i festival che fanno parte di AFIC, ma tutti i festival cinematografici in Italia, e appunto ce ne sono veramente una marea. Tra parentesi, ahimè, bisognerà vedere in quanti riusciremo a resistere post-Covid-19, perché è un comparto che sta rischiando veramente di avere delle grossissime ripercussioni, che ricordiamolo una volta di più, sono delle ripercussioni sul lavoro, perché fare festival non è un hobby, ma è di fatto un'impresa, è una piccola impresa, però è pur sempre un'impresa, quindi insomma ci sono persone che lavorano tutto l'anno per realizzare poi un evento che dura magari una settimana, però è un lavoro di tutto l'anno. Ecco, quindi
in particolare per il tuo shorts, avete già preso delle decisioni o non avete ancora idea di cosa succederà?
Le stiamo prendendo in queste ore, perché non voglio anticipare nulla. Io ho cercato di resistere il più possibile, francamente, perché per me il festival è il festival, il luogo fisico dove le persone si incontrano, però mi rendo conto che in questo momento, in questa situazione, e forse paradossalmente sarà più delicata la situazione che vivremo quest'estate rispetto a quella che potremo vivere in autunno. Io non so da voi, dove siete voi, ma io tra ieri pomeriggio e questa mattina ho visto una quantità smisurata di gente per le strade, e quindi il mio timore è che proprio quest'estate il rischio sarà, secondo me, certo, di avere una fase di ritorno.
Credo che purtroppo sia proprio attesa a giugno un ritorno.
No, giugno è impossibile. Noi stavamo meditando con il comune su un'ipotesi di agosto, ma se devo mettere sul piatto della bilancia il fare comunque un festival di meno giornate, ovviamente rispetto alle 9 che ho a disposizione di solito, con molto meno pubblico, perché tu Federico sei stato da noi, dove in piazza di solito stanno 1000-1200 persone, credo che se anche fosse ad agosto potrei averne forse al massimo 200, certo, distanziate le une dall'altra, eccetera, per cui comunque sia, ecco, credo che la scelta dell'online sarà una scelta per certi aspetti, credo, obbligata, e quindi se andremo in questo senso manterremo le date dei primi di luglio, perché non avrebbe senso spostarlo, anche perché io sto lavorando in questi giorni proprio al calendario dei mesi da agosto a dicembre, vi assicuro che sarà un delirio.
Vabbè, certo, perché saranno tutti. Già l'autunno è un periodo intenso, no? Pieno di festival,
esatto,
in Italia. Figurati,
esatto,
se poi ci sono tutti quelli che purtroppo hanno dovuto cambiare le date.
Io ho una curiosità, e quindi dalla curiosità una riflessione. Ho letto tempo tempo fa, e quindi ti chiedo di dirmi se è vero o no che l'Italia è il paese o tra i paesi con più festival di cinema, come dire, rispetto al territorio. Quindi se questo è vero,
sì.
Esiste la possibilità che appunto il sondaggio, la mappatura e tutto possono anche essere utili a capire, uso un termine molto brutto, però mi collego a quello di utili a capire quali sono i festival che assolvono una funzione utile appunto, e quindi hanno senso di esistere e necessitano di aiuti per essere salvati, quelli che magari per quanto si impegnino magari come dire, non voglio dire che siano inutili, sia chiaro, però appunto forse
domanda difficile,
troppi...
direi, no?
Domanda difficile,
sì, mi metto sempre in grandi difficoltà la nostra Chiara,
lo so, io
tutti i festival sono importanti, hanno un ruolo importante,
mancherebbe.
Federico,
però, appunto,
io sono
è vero? Questo, tutti i festival sono importanti? Questo è il punto mio, in realtà, invece, un po' polemico, forse, non lo so.
Devo rispondere sinceramente?
Come certo.
No. No, allora, secondo me ha ragione Federico, e sono la prima a dire che tutti i festival sono importanti, su questo non ci piove. Diciamo che forse, soprattutto in un determinato periodo della nostra storia recente, erano meno importanti i motivi per i quali nascevano dei festival di cinema. Mm-hmm. Voglio dire che ci sono stati degli anni in cui, se c'erano risorse e se c'era desiderio da parte dell'amministratore, dell'assessore di turno, molto spesso magari anche non alla cultura, ma che ne so, appunto, per esempio al turismo, ecco, abbiamo due soldi in più nel bilancio regionale, cosa facciamo? Facciamo un festival di cinema. Ecco, per cui forse dall'improvvisazione di alcune nascite di festival, che poi magari invece sono nati, sono cresciuti, per cui tanto di cappello, assolutamente. Ecco, però forse, questo per dire che forse, e qua forse molti mi odieranno, ma l'ho già detto tante volte anche in altri periodi, per cui lo dico ancora una volta, forse ci sono troppi festival di cinema in Italia, e sicuramente rispetto agli altri paesi europei siamo sicuramente il paese che ha più festival di cinema in assoluto. È anche vero che abbiamo dei festival di eccellenza che danno valore a territori che magari non sono raggiungibili, che sono molto piccoli, cioè, però ecco, quelle probabilmente sono le realtà che a questo tsunami che stiamo vivendo è probabile che non riescano a sopravvivere. E domani, perché poi io una riflessione che invece pongo a voi è che purtroppo il problema che noi stiamo vivendo oggi è un problema che si rifletterà in misura immensa nel 2021, perché io non credo che nel 2021 ci saranno le risorse che c'erano quest'anno prima del Covid, per chi le ha messe in campo già prima del Covid, ci saranno le stesse risorse da un punto di vista soprattutto pubblico, per cui io credo che ci sarà una
sarà dura,
crematura, sarà sicuramente dura per tantissime manifestazioni.
Va bene, senti, hai lanciato in realtà il tema per un altro appuntamento, ci piacerebbe averti ancora una volta qui nel corso della settimana, perché qualche giorno fa sono stati pubblicati i risultati di un sondaggio che l'associazione AFIC ha portato avanti sul futuro per gli eventi di cinema italiani, per cui se sei disponibile ti disturbiamo ancora nei prossimi giorni, magari domani, e parliamo di questo sondaggio che io ho visto, insomma, siete per quello. Ho fatto qualche riflessione, ma preferisco che ce la spieghi tu.
Ne parliamo domani.
Va bene. Grazie a Chiara Valentino Mero.
Sempre con voi quando volete.
Grazie. A domani allora. Ciao.
Ciao.
Anche questa mattina la nostra Angela Prudenzi ci segnala le cose da vedere in televisione questa sera.
Non le cose, la cosa.
Ah, proprio pigra oggi.
No, non pigra, perché quando capita l'occasione di ricordare a chi ama il grande cinema, di vedere un capolavoro, uno dei classici del cinema mondiale, bisogna afferrarla. Il film da vedere assolutamente, Sat 2000, ore 21, è Arriva John Doe, Meet John Doe, di Frank Capra del 1941. Edward Arnold, Barbara Stanwyck, Walter Brennan, ma soprattutto Gary Cooper. Il regista è il grandissimo Frank Capra. Il film, per chi non se lo ricordasse, racconta la storia di una intraprendente giornalista, una veramente col pelo sullo stomaco, che è la Stanwyck. Chi meglio di lei potrebbe fare la giornalista cattiva, la quale monta una storia per non far ridurre il personale del suo giornale, inventa una storia, cioè scova un fantomatico John Doe dicendo che un giovane che è rimasto senza lavoro e che si vuole suicidare, e da lì in poi tutti si appassionano alla storia di questo antieroe, insomma, perché è un uomo qualsiasi che cerca di sopravvivere. Non racconto altro della trama, ovviamente come sempre in Frank Capra ci sono dei colpi di scena, c'è l'anima più pura della America, e insomma è uno di quei film che aprono il cuore, come molti dei film di Frank Capra. C'è bisogno che ricordi È arrivata la felicità, Mr. Smith va a Washington, La vita è meravigliosa, insomma. Chi meglio di lui ha raccontato il sogno americano, è stato veramente il cantore dell'American Way of Life. Capra è uno dei grandissimi registi del cinema classico, nato a Pisacquino vicino Palermo, e poi arrivato in America, dove ha fatto fortuna, ha vinto 3 premi Oscar come miglior regista. Insomma, uno per me è proprio uno dei registi del cuore. Quindi oggi scelta secca.
Un caso di fake news, poi mi viene da dire.
Esattamente, è proprio costruita dal nulla.
Mi ricorda un po' come adesso non ricordo il nome della showgirl che aveva inventato il fidanzato, non c'entra niente, però mi è venuta in mente quella storia lì. Come si chiama, Angela?
Sì, la Pamela Prati.
La Pamela Prati, esatto.
Che... Proprio come dire,
dalle stelle
alle stalle, in questo caso. Ops, che cosa ho detto.
E vi abbiamo tenuti col fiato sospeso fino alla fine per raccontarvi l'episodio di cui ci vuole dire Chiara Nicoletti.
Eh sì, perché ad inizio puntata abbiamo detto di molte celebrità che sono attive sui social durante questa quarantena, ma mamma Mary Strip le batte tutte, perché si è riunita virtualmente con Christine Baranski, che era la sua collega in Mamma Mia, e Audra McDonald, attrice e star dei musical, per cantare assieme Ladies Boulange in omaggio al compositore Stephen Sondheim per il suo 90° compleanno. Quindi lì a cantare e brindare in video per il godimento musicale e cinematografico di tutti noi.
Andrò a vederlo.
Quindi, mamma Meryl, veramente.
Angela, tu l'hai vista Meryl?
No, non l'ho vista.
Bisogna che andiamo a sentirla. Va bene, sì. Grazie, siamo veramente arrivati al termine anche della puntata di oggi. Io ringrazio come sempre Angela Prudenzi.
Ma grazie a te.
E Chiara Nicoletti.
Ciao, grazie.
Grande fan di Dalida. Cattivo, sono cattivo. Grazie ancora, ci troviamo domani sempre qui su Fred a partire dalle 10 per l'appuntamento quotidiano con The Soup of the Day. Buona giornata, a presto, ciao.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.